www.redijo.it e la storia continua.
Grazie di cuore ad Alfredo Saggiari, buonasera e benvenuti anche da parte di Meraviglie Edizioni. Per me è sempre un grandissimo piacere essere ospiti di questo luogo nel cuore antico della nostra città. Ringrazio anche Silvia che ci dà una grandissima mano dal punto di vista tecnico e organizzativo quando siamo ospiti di Urban Center. Bene, lo sapete già, l'argomento di questa sera è Leonardo da Vinci. Il 2019 è l'anno di Leonardo da Vinci. In maggio cadrà l'anniversario, il 500° anniversario della morte di Leonardo. E lo spunto per la chiacchierata più voci su Leonardo di questa sera ce lo offre una pubblicazione che definirei singolare. Credo che anche gli autori qui presenti possano concordare su questo aggettivo. Il genio di Leonardo, raccontato anche in milanese, che nasce dalla fruttuosa e pluriennale, ormai sono veramente tanti anni, dalla fruttuosa e pluriennale collaborazione di Meraviglie Edizioni con il citato Circolo Filologico Milanese, la più antica, questo non dimentichiamocelo, la più antica associazione culturale della città di Milano. E quindi permettetemi prima di cominciare di salutare e ringraziare qui con noi, anche se non sarà voce narrante, l'anima della sezione di cultura milanese del Circolo Filologico Milanese, Mariella Pellizzeri. Senza la quale, lei sorride, ma è così, senza la quale tutto questo non sarebbe possibile. E visto che ho citato il libro, così poi entriamo veramente subito nel merito, permettetemi anche di ricordarvi, l'avete visto all'ingresso, che avrete la possibilità, se vi avremo sufficientemente stuzzicato la curiosità, di sfogliare e eventualmente acquistare il libro anche qui questa sera. Lo trovate all'ingresso, al banco dell'ingresso. E visto che appunto è l'anno di Leonardo, abbiamo deciso di proporre una promozione che ci auguriamo possa essere gradita. Questa sera avrete la possibilità di acquistare due libri a vostra scelta pagandoli solo 25 euro. In libreria Il genio di Leonardo, raccontato anche in milanese, se andate per esempio in libristoria, lo pagate 17 euro. E a questo proposito, poi chiudo questa parentesi iniziale, vedrete sul banco anche altri titoli dedicati a Leonardo da Vinci. E spendo due parole su quest'altra pubblicazione, è un romanzo, Leonardo alla corte del Moro, perché questo non nasce dalla collaborazione con il Circolo Filologico Milanese, ma in effetti il Circolo Filologico Milanese c'entra, e come? Perché è stato scritto nella prima metà del secolo scorso da Dino Bonardi. Dino Bonardi è stato un famoso critico d'arte e un altrettanto famoso giornalista, vissuto appunto nel secolo scorso, è morto nel 1966, che per 30 anni è stato anche il direttore della biblioteca del Circolo Filologico Milanese, e fra l'altro è colui che si è speso in prima persona per la ricostruzione e rifondazione della biblioteca del Filologico quando subito dopo la guerra c'era da correre ai ripari per appunto cercare di in qualche modo salvaguardare questo grandissimo patrimonio custodito lì, che era stato gravemente danneggiato a seguito dei bombardamenti, dei danni della seconda guerra mondiale. E Leonardo alla corte del Moro ci racconta del rapporto di Leonardo con il suo ospite mecenate Ludovico il Moro in modo molto particolare, in modo molto singolare. Mette in parallelo due personalità molto diverse, di due uomini che avevano esattamente la stessa età. Avevano, quando Leonardo arriva a Milano, a 30 anni, Ludovico il Moro a 30 anni. Però Leonardo non era ancora Leonardo, come vedremo fra poco, mentre Ludovico il Moro era già il governatore del Ducato di Milano. Si era conquistato questo titolo da due anni con una serie di colpi di mano, ma questo discorso ci porterebbe troppo distante. E altra cosa che fa Dino Bonardi in questo bel romanzo, vi ho detto che è stato un famoso critico d'arte, è ci mette in ascolto della voce delle opere d'arte, ovviamente delle opere d'arte di Leonardo, e quindi è una prospettiva molto molto particolare. Quindi approfittatevi, approfittate della promozione. Veniamo a noi. Dicevo, il libro nasce dalla collaborazione con il Circolo Filologico Milanese, ma in effetti hanno regalato il proprio contributo autoriale a questa pubblicazione anche numerose altre associazioni culturali di Milano e non solo. Per ragioni di tempo non abbiamo, vero Marielle, mai il tempo di coinvolgerle come dovremmo le altre associazioni, tantomeno di citarle come invece andrebbero citate per valorizzare il contributo di ciascuna. Ci limitiamo, visto che oggi questa sera, saluto e ringrazio anche lui, abbiamo il vicepresidente dell'Accademia del Dialetto Milanese, Mario Curati, citiamo l'Accademia del Dialetto Milanese e facciamo un bel applauso anche a Mario Curati. Di cui poi ascolteremo nel finale una suggestiva poesia dedicata ovviamente a Leonardo da Vinci. E poi hanno dato il loro contributo autoriale anche degli esponenti di spicco della milanesità. C'è un bellissimo contributo di Roberto Marelli, c'è un altrettanto bel contributo di Giulio Barbato, di Roberto Brivio, e poi c'è un contributo anche di Marco Brambilla, dell'ex associazione dei Brambilla, e numerosi altri, che adesso sicuramente dimentico, Bortolini e altri. E poi nel volume entra anche Mario Tazzelli, che rimane là defilato, ma che poi spero che venga qui davanti con me. Mario Tazzelli è ingegnere, nel volume appunto ci entra attraverso una bellissima intervista che gli ha fatto Salvatore Giannella, che nel presentarlo dice: Mario Tazzelli è una persona che è in eterna connessione con Leonardo da Vinci, ma è proprio così. Ha firmato importanti ricerche e scoperte, soprattutto per quanto riguarda le macchine di Leonardo. E poi, visto che oggi siamo qui, mi piace ricordare che Mario Tazzelli è il direttore scientifico della bellissima mostra Il mondo di Leonardo, che se uscite e entrate nella porta successiva potete andare a visitare. Fatelo, se non l'avete già fatto, portateci i bambini, soprattutto i nipoti, ne vale assolutamente la pena. E poi ascolteremo dalla sua voce quello che vorrà raccontarci nella seconda e ultima parte di questa chiacchierata, che come vi dicevo sarà a più voci. Il libro l'ho definito singolare, e effettivamente lo è, perché è scritto in milanese ma anche in italiano, è scritto a contributi in prosa ma anche in poesia, e poi porta avanti nelle sue pagine un discorso, un racconto, un lungo racconto che non solo viene fatto con le parole, ma viene fatto anche e soprattutto con le immagini, e infatti abbiamo scelto di ampliare questo volume con un ricchissimo apparato iconografico, e vedremo alcuni spunti anche questa sera. Bene, però entriamo adesso nel merito. Vi dicevo, Leonardo arriva a Milano e ha 30 anni. Arriva esattamente 537 anni fa, nel 1482, e a Milano ci rimarrà una ventina d'anni, seppur divisi in due periodi distinti. Infatti comunemente si ha l'abitudine di dire il primo periodo del primo soggiorno di Leonardo e il secondo soggiorno di Leonardo. In questo ampio lasso temporale, chiaramente di tracce Leonardo da Vinci ne lascia a Milano, ma non solo, innumerevoli. E attraverso questo libro, spigolando tra le pagine di questo libro, lo faremo anche in quest'ora e questa sera insieme a tutti voi, cerchiamo di ripercorrerle queste tracce e quindi andare a vedere man mano quello che di Leonardo tuttora la nostra città custodisce, ma non solo la nostra città. Stasera ci occuperemo, siamo qui, siamo sotto l'ala protettrice di Leonardo che ci guarda dall'alto del suo monumento, però ricordiamoci anche che Leonardo ha lasciato innumerevoli tracce della sua presenza, dei suoi soggiorni anche in Martesana, ad esempio a Vaprio, a zona, al contado della Martesana, che gli era particolarmente cara. A Vaprio poi c'era Villa Metzi, dove ha soggiornato lungamente. Francesco Metzi è stato uno dei suoi più amati allievi, che poi l'ha seguito anche in Francia, ed è colui grazie al quale oggi abbiamo alcuni codici e possiamo quindi toccare con mano quelle che sono state, quella che è stata la produzione di Leonardo oltre alle opere dell'arte. E poi per esempio è stato a Vigevano, altra città molto importante che vi invito ad andare a visitare se non la conoscete, anche perché ospita oggi, da un po' di tempo a dire la verità, un bellissimo museo multimediale dedicato a Leonardo. E quindi insomma, veramente non c'è da annoiarsi nell'andare sulle tracce di Leonardo. Dicevo, arriva nel 1482, arriva da Firenze, non è ancora il Leonardo da Vinci che poi diventerà, arriva in una città che è in fortissima espansione, la corte di Ludovico il Moro è particolarmente fiorente, Ludovico il Moro è un uomo di polso, ha preso il potere, come vi dicevo, con mezzi non del tutto, insomma, buoni, mettiamo in questi termini, ma è un grandissimo mecenate, ha già dimostrato di esserlo. E Leonardo arriva recando una lettera molto particolare, che adesso andiamo a scoprire, una lettera di impiego, e per questo chiamo Mario Gobbi.
Buonasera, sono Mario Gobbi e frequento il corso di cultura milanese filologico. Vi leggerò un brano contenuto nel primo brano di Sergio Bernasconi e Silvia Pietri, è la lettera di impiego che Leonardo invia a Ludovico il Moro. Nessun preambolo di presentazione del brano, perché sarebbe una mera ripetizione di quanto scritto. Risparmio tempo per i prossimi miei colleghi e vado con il brano. Lettera di impiego di Leonardo da Vinci. Nel 1482 da Firenze arriva a Milano, alla corte di Ludovico Sforza, detto il Moro, Leonardo da Vinci. Per essere invitato a Milano scrive a Ludovico una lettera chiamata lettera di impiego. In 10 punti espone i motivi per cui ritiene di essere utile ed unico per le esigenze del Ducato. In ben 9 espone la sua capacità nel creare nuovi e innovativi strumenti bellici, perché è sicuro che l'argomento interesserà molto Ludovico, che sta governando un ducato di cui vuole espandere la potenza, però si limiterà a progetti geniali che non realizzerà mai. Al 10° punto descrive come è in grado di poter realizzare opere di architettura, ma di concreto ci sono solo i progetti di ristrutturazione del Duomo. Canalizzazione delle acque, però sembra abbia realizzato solo le conche di San Marco e dell'Incoronato. Sculture. Della monumentale statua equestre di Francesco Sforza è arrivato a fare solo il calco in creta del cavallo. Dipinti. Qui sì, ha lasciato a Milano vari capolavori. Uno per tutti, l'affresco del Cenacolo presso Santa Maria delle Grazie. Alla fine si può dire che l'ha realizzato l'ultimo articolo della sua lettera, ma per minga dire che a Milano l'abbia minga da tanto, anzi. Leonardo è stato geniale anche nell'allestire feste a corte. la più famosa quella del Paradiso, in occasione del matrimonio di Gian Galeazzo Sforza e Isabella d'Aragona. A Court la mise in tanti fest con di effetti veramente speciali. La più famosa è stata quella chiamata Festa del Paradiso, per il matrimonio di Gian Galeazzo Sforza e Isabella d'Aragona. Per Leonardo, le normale passare da un studio all'altro senza finire, per tornare a sola, fa di modifiche. Per lui non è mai stata una fine in i suoi studi, l'esso messo un genio. La lettera di impiego è conservata all'interno del Codice Atlantico presso la Biblioteca Ambrosiana di Milano. Si può dire che questa lettera l'ha scritta con tanta autostima e strategia. La dimostrazione è che quasi tutta la lettera è per dire che tu hai le buone tue rimedi veramente ai necessità della guerra. E sa che per Ludovic è un argomento veramente importante. Insomma, come si dice di Dinkeur, e sa mettere bene sul mercato. Questa lettera è diventata un esempio di ce qui quando si scrive il proprio curriculum vitae.
Grazie Mario. Ebbene sì, Leonardo da Vinci lo possiamo in qualche modo considerare anche l'inventore del curriculum vitae. Ai limiti della millanteria, perché come credo poi ci racconterà Mario Taddei, effettivamente, come un pochino abbiamo anticipato, quando arriva recando questa lettera, lui non sa ancora fare tutte le cose. E quindi lo scopriremo poi man mano. Il genio è di là da venire. Si sapeva sicuramente vendere molto bene, oggi diremmo, ma cerchiamo di conoscerlo un pochino più da vicino, Leonardo da Vinci. Facciamo un salto, ci spostiamo cronologicamente nel tempo, però cerchiamo di immaginare che cosa potesse frullargli per la testa. E per fare questo ho il piacere di chiamare adesso Paola Cavanna, che siamo qui con me, e ne approfitto per ricordare i lettori, compreso Mario Bobbi, che non è autore materialmente di un testo compreso nel libro, ma questa sera ha letto un brano scritto da Bernanconi Pietri. Gli autori e i lettori sono del circolo filologico e sono prevalentemente allievi del circolo filologico. Paola Cavanna invece è docente del corso di uno dei tanti corsi di lengua milanese, che si occupa in particolare poi di poesia, di recitazione e altro. Quindi maggiormente ho il piacere di introdurla.
Grazie, che la mia viene sono bravi loro, se mia mamma è tutta mia, insomma. Io porto in questo libro il contributo di una poesia, perché è la mia prima vocazione, il mio primo piacere, e quello che poi anche condivido con i miei allievi. Tutto sta in una storia. Adesso non so se manca, arriverà. Si parte dal presupposto che Leonardo, che fosse un essere particolare, anche un disobbediente, un uomo anche con un certo, forse un rancore per la sua condizione, e in qualche modo questa Gioconda che porto anch'io così in onore suo, sia in realtà il suo ritratto modificato. Ecco perché questa poesia si chiama Spilet del Leonardo, che vuol dire la farsa, la presa in giro. E quindi un mistero nel mistero, ma anche forse semplicemente una voglia di anche di ridere o comunque di prendere in giro anche il potere e non prendersi troppo sul serio. E salta post del Leonardo. Se può pensare che ves geni nessun, la sia una situazione di gran vantaggio, se per la testa in mezzo all'invasione, cuspantegata lì in patria e in viaggio. Cambia padrone, come cambia capelli, e d'arte fa, non ha per colpire bene. Una bestia rara, vista con sospetti, vol fin in un destria via. quindi nel cuore un crissima l'erbe e tanto vivo senza una vitamina. Brusa il mio spirito, brucia i cimirei, curiosa in voi, sempre scala badrei. Un cuo che brucia in quel me da tormento, studiamo, inventiamo, intenta fa progetto, ma in ogni riga inesorabile me la grama solitudine del regno. De voi, priori, isguerci, in mingare, le vie diverse, proprio per sorridere. In sci, le sura, di sura di, nel suo smurfia, e l'immento scherzo, un salta forza, delle denanze al mondo, un gioco smacca, per giubilare il potere, sognare il rosso. La sacra in tanto denaro, come un perverso, chi sta in contemplazione del mes pilet. Sulla latina, il me penel scarriga, l'anglesi, caderi, barba fluerita, piti su il leggero, che tanti riga, il ritratto d'una donna impertinenta, quella songiata che la te cattura, che la te barba dentia, visi a luna. Donna enigmatica, che del mondo guarda e c'è una zucca per trovare giù. Che se l'anima mia, trista, befarda, è così della mia disperazione. Ai, Mona Lisa, mia vendicatrice! E il messo diretto, e sotto al vernice.
La Mona Lisa, la Gioconda, come abbiamo noi italiani l'abitudine di chiamarla, è sicuramente il dipinto, il ritratto più famoso di Leonardo da Vinci, ma anzi, è il ritratto più famoso della storia dell'arte, punto. Però non è l'unico ritratto femminile e soprattutto la Gioconda appartiene a un periodo un po' più tardo rispetto a quello che stiamo analizzando adesso, cioè di quando Leonardo arriva per la prima volta alla corte di Ludovico il Moro qui a Milano. E sulla Mona Lisa tornerà, sulla Gioconda tornerà ripetutamente, facendo sempre delle modifiche, cercando qualcosa di molto profondo. Poi la Gioconda andrebbe letta alla luce anche di alcuni pensieri che poi Leonardo ci ha lasciato. Vediamo però invece un altro splendido ritratto di dama che appartiene, quello sì, al primo periodo, al primo soggiorno milanese di Leonardo, e per questo chiamo Donata Vespoli.
Buonasera, sono Donata Vespoli e sono orgogliosamente allieva del Circo Filologico, della signora Cavalli in particolare, che ringrazio per la sempre presenza. Allora, io mi sono occupata del ritratto della dama con l'ermellino, è uno dei dipinti che sono il simbolo dello straordinario livello artistico raggiunto da Leonardo durante il suo primo soggiorno milanese tra il 1482 e il 1499. Signorano le circostanze della commissione e viene di solito datato a poco dopo il 1488, quando Ludovico il Moro ricevette il prestigioso titolo onorifico di Cavaliere dell'Ordine dell'Ermellino dal Re di Napoli. L'identificazione con la giovane amante del Moro, Cecilia Gallerani, si basa sul sottile rimando che rappresenterebbe, ancora una volta, l'animale che è là in braccio, l'ermellino infatti, oltre che simbolo di purezza e incorruttibilità, perché come annotava lo stesso Leonardo, prima si lascia pigliare dai cacciatori che voler fuggire nell'infangata tana per non maculare la sua gentilezza, cioè il suo mantello bianco, e la Galerani, l'ermellino si chiama in greco Galè, che alluderebbe infatti a quel nome della fanciulla. A me è piaciuto immaginare che lei si presenti al pubblico che la ammira da sempre in questo modo: «Riverissi, dame cavaliere, che da ogni parte del mondo venì ormai da secoli ad ammirare e a rendere omaggio. Certo, la gloria e la fama della mia bellezza insta esaltata l'arte del messer Leonardo da Vinci, quanche tra il 1482 e il 1499 le resta chiamami là da Ludovico il Moro e il signor della città, che gli aveva sentito i meravigli della sua gran scienza e arte, e tra i tanti cap d'opera che la fa in sto periodo, ne ho lupi che vestri le quelli. Sono conosciuta come la dama con l'ermelin, che sei una visione alla mia identità. Mi saria la Cecilia Galerani, tanto amata da Ludovico il Moro, che le ranca cavaliere dell'ordine dell'ermelin per grazia del re di Napoli. De sura più, ermelin in greca si dice galè, e stu vestiu e il duaria dunca rivelà e ligam tra me e Ludovico. Al tempo di ritratto si arrivisse l'esame, si ribella e piena di virtù, e l'ermelin, con del suo pel bianco come la neve, le era anche il simbolo della purezza e della virtù. In me qualità mi faceva impressione ricercarla, e il Moro, che mi aveva per me la Beatrice d'Este, era stato un nodo di vista in me grassi, e l'amor è capace di mettergli in scossa. Da Ludovico mi era un fiorin, e l'ermelin, che era anche il simbolo di donna in compra, e le fa capire. Con quei verdi d'anca che mi saria Caterina Sforza, tusa del galeato Maria, e che il meritrà e saria stata in memoria della congiura contro del 1476. Ecco il perché di Perla Neger, sei deluto, che porti al col e dell'ermelin, che le rende il tema Rubignan di Joan Andrea Lampignan, l'assassino del papà. Alla fine della storia, resta ormai il dubbio di chi lei stuve il faccin, stiuce un pugelà di malinconia che va del desbies, chissà cosa o chi, ma che mi sia la Cecilia un'altra dama, per tuc e per sempre sarò la dama con l'ermelin. Perché la perfezione, la ganò bisogno di essere umana, per essere contemplata.
www.religio.it e la storia continua.